Pronto?
Sì, pronto, eccomi.
Eccomi, ok, perfetto.
Siamo qua davanti al DAP.
Bene, perfetto. Allora, niente, ti chiedo un po' di, insomma, di aggiornarci un pochino su, su come sta andando il presidio e poi in generale.
Guarda,
se ci
parto
parli...
dalla fine, parto da adesso, visto che ci sono un po' di compagni lì davanti a un cordone con un po' di libri in mano, ne abbiamo portati svariati libri perché come forma anche simbolica e vogliamo lasciare un po' di libri qua davanti, visto che non c'è modo di farli arrivare nelle sezioni 41 bis, a volte anche nelle sezioni 14 bis, e quindi vogliamo lasciare questi libri. E quindi davanti qua ci sono un po' di compagni con questi pacchi di libri, li stanno lanciando al di là dello cordone della polizia per far capire, insomma, che la questione non è solo la questione dei libri, ma è la questione comunque di una arroganza, di una tortura coscientemente messa in piedi anche attraverso i libri, anche soprattutto attraverso i libri, perché quando si è in una situazione di isolamento il fatto di poter comunicare con l'esterno o poter leggere un libro e attraverso questo libro comunque cambiare anche delle emozioni, mantenere vivo comunque un ragionamento eccetera è fondamentale. Quindi ora siamo qua davanti, c'è tutto un po' lo schieramento, ci sono messi i caschi, sono anche molto ridicoli perché qua ci sono dei compagni, diciamo, con delle pigne di libri in mano e nient'altro. Comunque va bene, il presidio poi oggi è cominciato alle 2, abbastanza puntuale, abbiamo portato qua davanti a questo palazzo un po' di interventi che spiegano le ragioni, diciamo, della campagna Pagine contro la tortura, ma non solo, anche individuano in questo palazzo e chi, diciamo, ci lavora dentro e chi era stazionava qua fuori i responsabili diretti, diciamo, del tanto di suicidi come è successo nel caso di Eneas, che è anche uno dei motivi per cui siamo qua davanti, perché l'inchiesta, diciamo, per il suicidio, cosiddetto suicidio di Eneas nel carcere di Pesaro, che aveva visto anche in passato un corteo molto numeroso, un presidio sotto quel carcere lì, e portiamo anche questo tipo di ragione, diciamo, questi presunti suicidi, la gente che si fa male o che si ammazza o che viene ammazzata è sempre responsabilità di, soprattutto di questo ufficio del DAP, perché poi tanti trasferimenti quanto le disposizioni in 14 bis eccetera, l'isolamento, vengono tutte decise qua dentro, tutte decise all'interno di questo palazzo qua. Abbiamo portato anche i casi di Davide De Logu, che è da 2 anni che, diciamo, è posto in 14 bis, che è anche peggio del 41 bis per certi versi, perché è 2 anni che lì, di rinvio in rinvio, di 6 mesi in 6 mesi, non è mai uscito dall'isolamento, e in 14 bis, diciamo, non c'è la TV, non c'è la radio, fai l'aria da solo, mentre in 41 bis quantomeno 3 persone le vedi, ed è in questo stato qua. E questo perché? Perché è accusato di avere promosso una serie di proteste, peraltro abbastanza pacifiche, all'interno del carcere del Buoncammino, dove erano state raccolte 400 firme in una prima tornata e altre 400 in una seconda, che riguardavano le condizioni interne, tipo anche il fatto dei passeggi che erano veramente dei cubicoli, piuttosto che le ore in aria, piuttosto che i colloqui, una serie di questioni che rendevano comunque invivibile quel carcere, che tra l'altro è stato chiuso, era anche in prossimità di essere chiuso, non per averne uno migliore, perché il carcere che hanno fatto in sostituzione del carcere del Buoncammino a Cagliari poi è quello di Uta, che sorge vicino a una discarica e ha aria pestilenziale, ha già grossissimi problemi infrastrutturali e c'è una delle peggiori sezioni di 41 bis in Italia, tra l'altro è stata anche visitata da soggetti istituzionali che l'hanno dichiarata la peggiore d'Italia e che tra l'altro in questa settimana scorsa ha proprio aperto, è stato inaugurati questi nuovi 92 posti nel carcere di Uta. Ora probabilmente ci saranno detenuti quelli del carcere di Cuneo, che nel frattempo ha chiuso la sezione a 41 bis. Comunque si vedrà se, diciamo, chi sarà poi rinchiuso là dentro.
Sì,
oltretutto qua sotto abbiamo portato anche il caso di Maurizio Alfieri, anche lui adesso che molti conoscono perché è un detenuto comune, un raffinatore di Milano, che all'interno del carcere di Tolmezzo aveva denunciato una serie di abusi, pestaggi che erano accaduti nel carcere di Tolmezzo. In quel periodo lì incontrò un compagno che era anche lui all'interno delle sezioni di AS, nelle situazioni di isolamento per la questione Notav, mi nacque un buon rapporto e queste denunce, queste cose, diciamo, che capitano nel calcio rito al mezzo, ma non solo, vennero comunque poi portate all'esterno, e per questo Maurizio ha anche un processo. Ora si trova nel carcere di Opera, accusato ad aver fatto una raccolta di firme, che noi comunque abbiamo diffuso all'esterno perché l'abbiamo raccolto, una raccolta di firme su un appello che riguarda anche lì una serie di 5-6 punti rivendicativi, tra cui il fatto di poter avere una commissione vitto, il fatto di non avere di differenze di trattamento tra il primo e il secondo padiglione, perché poi le logiche premiali dei buoni e dei cattivi ora te le ritrovi all'interno di tutte le carceri, che è una disposizione proprio che si chiama di circuiti regionali, che devono avere tutti i gradi all'interno del carcere, che poi in realtà è solamente un meccanismo di differenziazione ulteriore all'interno dello stesso carcere, per cui loro dicono non si capisce perché quelli del secondo padiglione possono avere il colloquio all'esterno con i bambini, diciamo nelle aree verdi quando c'è bella stagione, e viceversa quelli del primo padiglione non lo possono avere, e questa cosa è qualcosa che va a colpire direttamente i figli, che non hanno nessuna responsabilità. Questa tra mille altre cose, tra cui anche il discorso dell'isolamento che c'è all'interno del carcere di Opera, o le condizioni che ci sono nel centro clinico, che viene sempre presentato come un padiglione di eccellenza, mentre invece vengono denunciati pestaggi e comunque maltrattamenti in curia rispetto a persone che sono veramente con grossissime difficoltà motorie, che li rendono, come dire, poi soggetti da centro clinico, perché diciamo non sono autosufficienti. Tutte queste cose sono state pagate da chi le ha promosse con l'isolamento. Anche queste cose qui le abbiamo portate qua davanti, non tanto con l'obiettivo chiaramente di ottenere chissà che cosa, ma di far sapere che la condizione di Davide, come la condizione di Maurizio, quello che gli capita, noi lo sappiamo, sono seguiti e loro sono espressioni di mille altri. Noi questo non lo dimentichiamo, noi cerchiamo di stargli vicino, come stiamo cercando per esempio di ottenere di costruire un'iniziativa ad Agrigento, che non è facile, ma è proprio per questo che Agrigento funziona come un reparto di isolamento particolarmente efficace, perché è difficile arrivarci, è difficile trovare lì comunque dei contatti, delle relazioni che permettano di fare una pressione, perché poi quando questa pressione, che può avvenire sotto forma di presidio o sotto la struttura carceraria o sotto altre strutture, diciamo, simbolico di rappresentanza, poi in quei casi quando si smuovono le acque si ottengono dei trasferimenti. Per Davide andare in Sardegna, perché lui poi è sardo, sarebbe anche l'ideale, quindi si ritrova nuovamente tutte le pagliacciate della territorializzazione della pena, che sono, diciamo, bagianate, perché poi vedi i sardi che vengono, diciamo, tradotti in continente, come dicono loro, e viceversa altri che vengono, diciamo, deportati nelle carceri sarde, e questa ormai è una pratica più che stabile.
Certo, a conferma poi insomma del meccanismo di isolamento che nei confronti di queste persone viene attuato in maniera veramente massiccia e grave, quindi insomma è anche giusto individuare anche delle responsabilità, perché effettivamente responsabilità ci sono, e insomma supportiamo e sosteniamo iniziative del genere, proprio perché appunto
spesso come pure la responsabilità delle magistrature di sorveglianza, che diciamo applica e approva i provvedimenti di 14 bis, quindi diciamo tutti questi soggetti sono complici esecutori, e quando poi succede, adesso stanno urlando tutti assassini, perché è vero, alla fine sei il mandante poi delle tragedie che poi succedono all'interno del carcere. Tragedie che possono finire col suicidio, ma possono anche finire con gravi, diciamo, le ripercussioni sulla stabilità, diciamo, sull'integrità fisica e psicologica delle persone che vengono poi poste in queste condizioni estreme, e l'isolamento, diciamo, è proprio voluto per riuscire a piegare e ottenere un rinnegamento di sé, con le buone o con le cattive, in una maniera o nell'altra.
Certo, poi ci fa piacere insomma che lo hai ricordato anche tu, che insomma sono presenti lì anche come gruppo di persone, gli amici e le amiche di Eneas. Certo. Insomma, un ragazzo che a quanto ci dicono si è tolto la vita proprio in carcere, e insomma conferma che questi meccanismi, appunto, come dicevamo, di isolamento e di repressione all'interno del carcere poi causano insomma cose del genere, e è giustissimo non tenerle nel silenzio, è giusto farle uscire fuori, è giusto, appunto, come dicevamo, individuare delle responsabilità specifiche. Per noi va bene, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no insomma ti ringraziamo.
No, diciamo che a fine giugno ci sarà un presidio sotto al carcere dell'Aquila, sempre all'interno della campagna Pagine contro la tortura, che riguarda il divieto di ricevere libri nelle sezioni a 41 bis, che tra l'altro poi già si sta estendendo, no? Già dilaga e diventa, come dire, un qualcosa che poi viene applicato in termini, diciamo, discrezionali e anche a quelli in 14 bis, piuttosto che in alcune sezioni comuni. Chiudo con questa osservazione, che se nelle sezioni a 41 bis si possono tenere al massimo 3 libri, ora capita di trovare lettere e segnalazioni di detenuti comuni a cui viene detto che più di 3 libri in cella non si possono tenere, cosa che non è scritta da nessuna parte, piuttosto che il numero di mutande o di calze che di biancheria intima che si può tenere all'interno della propria cella, cose che riguardano il 41 bis ma non riguardano altre carceri, piuttosto che il discorso del processo in videoconferenza che stiamo vedendo essere applicato ben al di là dei confini per cui era stato definito, vale a dire esclusivamente per i prigionieri a 41 bis. E anche su questo, diciamo, le richieste per il processo di videoconferenza sono già fatte per alcuni compagni diciamo inquisiti per la no TAV ed è stata rigettata, ma sappiamo di altri casi invece dove questo tipo di applicazione del processo in videoconferenza è stata ottenuta con grave lesione non solo del diritto della difesa ma anche della possibilità di incontrarsi all'interno dell'aula, di scambiarsi le informazioni, di poter essere sostenuti, di poter fare per esempio una dichiarazione spontanea all'interno dell'aula senza essere spenti e esclusi con la semplice pressione di un pulsante. Insomma, sono cose che noi che viviamo, diciamo, anche i processi come quello di ieri che c'è stato e per cui abbiamo cercato di entrare all'interno dell'aula, sappiamo quanto è importante, come dire, poter partecipare tutti insieme all'interno del processo, dare forza agli imputati, ascoltare con le nostre orecchie quello che viene detto e fare pressione all'interno dell'aula affinché non ci si crei quel clima completamente ostile agli imputati e alla difesa. Insomma, la presenza all'interno dell'aula è fondamentale.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, allora se per te è tutto, noi ti ringraziamo, ti salutiamo e magari insomma ci teniamo in contatto per eventuali prossimi collegamenti, perché insomma Silenzio Assordante, la trasmissione, ha seguito molto questa campagna Pagine contro la tortura e continueremo a farlo nel corso del tempo. Io d'accordo. Ti ringrazio, buon presidio e un saluto.
Grazie.
Ciao ciao.
Saluto a tutti.